Non pochi uomini, dopo la loro liberazione, portano con sé la prigione nell'aria che li circonda e, alla fine, come delle povere creature avvelenate, si cacciano in qualche buco per morirvi. È ben triste che si siano ridotti a questo e la società che ve li costringe è ingiusta, tremendamente ingiusta. La società s'arroga il diritto di infliggere all'individuo dei castighi spaventevoli, ma essa ha anche il difetto supremo d'essere superficiale e di non giungere a comprendere ciò che fa. Quando il castigo è subito, la società abbandona l'uomo a se stesso, vale a dire proprio nel momento nel quale dovrebbe cominciare il suo più alto dovere verso di lui. Essa ha paura delle azioni e rifugge da coloro che ha punito, come si evita un creditore del quale non ci si può liberare, o l'uomo a cui si è imposta una irreparabile sorte. Da parte mia, io esigo che, se mi rendo ragione di quanto ho sofferto, la società deve capire ciò che mi ha inflitto e, per conseguenza, non c'è amarezza né odio da una parte né dall'altra. Oh, lo riconosco che da un certo angolo visuale le cose saranno per me molto diverse da quel che sono per gli altri, ed è necessario, per la natura stessa del mio caso, che esse siano così. I poveri ladri e gli ammoniti incarcerati qui con me sono sotto molti rispetti assai più felici ch'io non sia. Il cantuccio di città oscura o di campo verdeggiante che assistette alla loro colpa è piccolo. Per trovare gente che ignori il loro delitto, essi non hanno da superare una distanza maggiore di quella che un uccello percorre dal crepuscolo all'alba. Ma per me il mondo è ridotto ad un palmo e da qualsiasi lato io mi volga, il mio nome è vergato con lettere di piombo sulla roccia. Poiché io non sono entrato nell'oscurità, nella sfera di luce effimera del delitto, ma bensì da una specie di eternità di gloria in una specie di eternità di infamia. E mi sembra talvolta di aver dimostrato, seppure occorre questa prova, che tra l'uomo famoso e l'infame non c'è che un passo, e forse anche meno di un passo. Pertanto, nel fatto che gli uomini mi riconosceranno dovunque io vada e che conosceranno la mia vita, almeno nelle sue ore di follia, io vedo un bene per me. Ciò mi costringerà ad affermarmi nuovamente come artista e al più presto possibile. Se riuscirò a creare una sola e bella opera d'arte, mi sarà possibile di trovare un antidoto al veleno della malizia, di smontare i sarcasmi dei vili e di sradicare la lingua del disprezzo. Se la vita, come essa è sicuramente, deve anche per me essere un problema, io non sono un quesito di minor valore per la vita stessa. Gli uomini dovranno assumere qualche attitudine a mio riguardo attraverso un giudizio su di sé medesimi e su di me. Non faccio nessuna allusione personale. I soli con i quali mi piacerebbe di trovarmi in compagnia ora sono gli artisti e coloro che hanno sofferto. Coloro che sanno cos'è la bellezza e che sanno cos'è il dolore. Tranne costoro, nessun altro mi interessa e non domando più niente alla vita. In tutto ciò che ho affermato fin qui, io non mi preoccupo che della mia attitudine mentale verso la vita considerata nel suo insieme. Presento che uno dei primi punti che devo toccare per la propria perfezione e perché io sono così imperfetto, si è di non vergognarmi d'essere stato punito. In seguito bisognerà imparare ad essere felice. Un tempo conoscevo la felicità per istinto, o almeno credevo di conoscerla. C'era sempre la primavera nel mio cuore, una volta. Mi occorreva la gioia ed ero nato per essa. Sino all'estremo limite io riempivo la mia vita di piacere, come si colma sino all'orlo una coppa di vino. Adesso è da un punto di partenza del tutto nuovo che mi accosto alla vita, ed anche il concepire la felicità mi riesce spesso difficile. Mi ricordo, durante il mio primo semestre a Oxford, di aver letto nel Rinascimento di Walter Potter, un libro che ebbe sulla mia vita una così strana influenza, che Dante pone nel profondo inferno coloro che vivono spontaneamente nella tristezza. Andai subito in biblioteca e cercai quel passo della Divina Commedia là dove è detto che al di sotto della sinistra palude giacciono quelli che furono tristi nella dolcezza dell'aria, ripetendo: tristi fummo nell'aer dolce che dal sol s'allegra. Sapevo che la Chiesa condannava l'accidia, ma questa idea mi parve assolutamente fantastica, come un genere di peccato inventato da un sacerdote ignorante nella vita reale. Non potevo neppure capire come Dante, il quale dice che il dolore ci unisce a Dio, fosse così aspro verso gli innamorati della melanconia, dato che davvero ne esistessero. Non sospettavo allora che questa diverrebbe un giorno una delle più grandi tentazioni della mia vita. Durante la mia permanenza nel carcere di Wandsworth, io ero malato d'un languore di morte. Era il mio unico desiderio morire. Poi, quando fui trasferito qui, dopo 2 mesi di infermeria, e m'accorsi che la mia salute andava migliorando a poco, fui preso dall'ira. Decisi di suicidarmi il giorno stesso in cui sarei uscito di prigione. Dopo qualche tempo, questo furioso accesso si calmò e stabilii, invece di vivere, ma di fasciarmi tutto di tristezza, come un re si panneggia nella sua porpora, di mutare in quel luogo di pianto ogni casa della quale avessi varcato la soglia, di imporre ai miei amici la sottile tortura della mia ipocondria, di insegnar loro che la tristezza è il vero segreto della vita, di tormentarli con un dolore che fosse loro estraneo, di soffocarli con la mia pena. Ora ho i sentimenti molto diversi. Capisco che sarebbe una ingratitudine ed una crudeltà da parte mia atteggiarmi in modo che quando i miei amici mi incontrassero fossero costretti a mostrarsi ancora più melanconici di me per testimoniarmi la loro simpatia, oppure per riceverli e offrir loro un degno trattamento, invitarli a sedersi silenziosamente davanti a delle erbe amare o a dei cibi funerari. No, bisogna che io impari ad essere gaio e felice. Le 2 ultime volte che io ebbi il permesso di vedere qui i miei amici, provai d'essere allegro per quanto possibile e di mostrare la mia gaiezza per compensarli un poco del disturbo che essi s'erano presi venendo sin qua dalla capitale. Non fu che un compenso molto, molto lieve, lo so, ma son certo che a loro piacque. Sono passati 8 giorni sabato da che ho visto R per 1 ora e mi sforzavo di mostrare nel modo più espressivo possibile la gioia che provavo in quell'incontro. Il fatto che ora, per la prima volta in tutta la mia prigionia, io sento un reale desiderio di vivere mi prova che ho ragione nelle idee e nelle opinioni che formulo qui per me stesso. Tanto lavoro ho davanti a me che mi parrebbe una terribile tragedia il morire prima di averne potuto compiere almeno una parte. Scorgo nell'arte e nella vita degli sviluppi imprevisti, di cui ciascuno è un nuovo mezzo di perfezione. Bramo di vivere per esplorare questo mondo nuovo per me. Volete dunque sapere in che consiste questo nuovo mondo? Credo che lo possiate anche indovinare. È il mondo nel quale ho vissuto. Il dolore, infine, e tutto ciò che il dolore insegna. Ecco, il mio nuovo mondo. Vivevo un tempo esclusivamente per il piacere. Allontanavo da me i patimenti e il dolore in ogni loro aspetto. Li odiavo, avevo risoluto di ignorarli sino a quando mi fosse stato possibile, vale a dire di considerarli come delle forme di imperfezione. Sofferenza e dolore non sarebbero entrati nell'orbita della mia vita, non avevano nemmeno un posto nella mia filosofia. Mia madre, che conosceva la vita intera, mi citava spesso i versi di Goethe, scritte da Carlyle, su una pagina d'un libro che egli le aveva donato una volta e tradotti così da lui stesso. Colui che non ha mangiato il suo pane nel dolore, che non ha mai passato le ore della notte ad attendere piangendo il mattino che tarda, colui non vi conosce. O potenze del cielo. Erano i versi che quella nobile regina di Prussia, trattata da Napoleone con tanta grossolana brutalità, recitava nella sua umiliazione e nel suo esilio. Erano i versi che mia madre mi ripeteva spesso nel tormento della sua vita, prossima a spegnersi. Io rifiutai allora assolutamente di riconoscere o d'ammettere l'enorme verità che essi contenevano. Mi rammento molto bene che io le ripetevo di non aver nessun desiderio di mangiare il mio pane nel dolore e di trascorrere le notti aspettando in pianto un'alba d'amarezza. Non avevo nessuna idea che proprio là eravi nascosta una delle singolari sorprese tenute in serbo dal destino per me, e che veramente non altro io farei se non mangiare il mio pane nel dolore per un anno intero. Ma è così che io ho avuto la mia parte e che durante questi ultimi mesi ho potuto comprendere, mercé ostacoli e lotte senza pari, qualcuno degli insegnamenti che si celano nell'intimo del dolore. Preti e gente che adoperano frasi senza misura parlano alle volte della sofferenza come d'un mistero. Essa, invece, è una rivelazione. Fa distinguere delle cose che non si erano mai vedute prima e permette di considerare l'insieme della storia da un punto di vista tutto affatto diverso. Quel che intorno all'arte, ad esempio, si era sentito in modo vago e per istinto, ora lo si afferra intellettualmente ed emozionalmente con una chiarezza perfetta di visione e con un'intensità assoluta, comprensiva. Ormai io sono persuaso che, poiché il dolore è la suprema emozione di cui è suscettibile l'uomo, esso è ad un tempo il tipo e il modello d'ogni grande arte. Ciò che l'arte ricerca continuamente è quella certa maniera d'essere nella quale anima e corpo divengono uni e indivisibili, nella quale l'esteriore è l'espressione dell'intimità, in cui la forma stessa è una rivelazione. Tali maniere d'essere non sono numerose. In un dato momento ci possono servire di modello la giovinezza e l'arte che si preoccupa della giovinezza. In un altro noi possiamo credere invece che, per la sua finezza e sensibilità d'espressione, per l'idea che suggerisce d'uno spirito diffuso negli oggetti esterni e che si riveste a volta d'aria e di terra, di nebbia e di volumi, e per la morbidezza dei suoi atteggiamenti, dei suoi toni, dei suoi colori, l'arte del paesaggio moderno realizza per noi pittoricamente ciò che i greci ottennero con tanta perfezione plastica. La musica, nella quale ogni soggetto è assorbito dall'espressione e non può separarsene, è un esempio complesso di quel che io voglio dire, così come un fiore o un fanciullo sono degli esempi semplici, ma il dolore è il tipo più alto nella vita e nell'arte. Dietro la gioia e il sorriso ci può essere un temperamento ruvido, aspro e scaltro, ma dietro il dolore non c'è che il dolore. L'angoscia, contrariamente al piacere, non si maschera mai. La verità in arte non consiste in una corrispondenza tra l'idea madre e l'esistenza accidentale. Essa non è l'identità della forma con l'ombra o della forma riflessa dal cristallo con la forma stessa. Non è l'eco rinviata dall'anfratto di una collina, così come non è nella valle una sorgente d'acqua argentata che mostra la luna alla luna e narciso a narciso. La verità in arte è l'unità d'una cosa con se stessa, è l'esteriore come diretta emanazione dell'interiore, è l'anima connaturata con la carne, il corpo, con lo spirito. Per questa ragione non esiste nessuna verità che sia comparabile al dolore. Ci sono alcuni momenti in cui il dolore sembra divenire la verità unica. Le altre cose possono essere delle illusioni dell'occhio o del desiderio, create per accecare l'uno e soddisfare l'altro. Ma è solo col dolore che si sono creati i mondi, e alla nascita di un fanciullo o di una stella presiede il dolore. Di più, v'è nel dolore una realtà intensa, straordinaria. Ho detto di me stesso che ero in comunione simbolica con l'arte e con la cultura della mia età. Ebbene, non c'è un solo infelice chiuso con me in questa galera miserabile che non si trovi in comunione simbolica col segreto stesso della vita, perché il segreto della vita è di soffrire. È questo che si nasconde in tutte le cose. Quando cominciamo a vivere, quel che è dolce a noi sembra tanto dolce e quel che è amaro ci sembra tanto amaro che noi rivolgiamo inevitabilmente tutti i nostri sforzi verso il piacere e non cerchiamo soltanto di nutrirci di miele per un mese o due, ma non vogliamo altro alimento in tutta la nostra vita, ignorando così che corriamo rischio d'affamare la nostra anima. Mi sovviene d'essere entrato una volta in questo argomento con una delle più belle figure che abbia mai conosciuto, una donna di cui è indicibile la simpatia, la nobile bontà verso di me, prima e dopo la tragedia della mia prigionia. Essa mi ha realmente aiutato, quantunque ella lo ignori, a portare il fardello delle mie pene più di qualsiasi altra creatura al mondo. E tutto ciò con il solo fatto della sua esistenza. Perché essa è quello che è, un ideale e una forza influente ad un tempo, una suggestione di tutto ciò che si potrebbe divenire quando un aiuto effettivo per divenirlo, un'anima che comunica la sua dolcezza all'aria che si respira e fa sembrare il mondo dello spirito semplice, e naturale come la limpidità del sole e del mare. Per lei la bellezza e il dolore camminano dandosi la mano e recano la stessa novella. Nell'occasione di cui parlavo, mi ricordo d'averle detto che c'era in una sola strada Budello di Londra abbastanza sofferenza per mostrare che Dio non ama l'uomo e che in qualunque luogo il dolore si rivelasse, fosse pure quello d'un fanciullo piangente in un piccolo giardino per una colpa non commessa, la faccia intera della creazione ne era completamente sfigurata. Ebbene, avevo del tutto torto. Ella me lo disse, ma io non le credetti. Non ero nell'ordine di idee nel quale si arriva ad una simile scoperta. Adesso constato che l'amore è la sola spiegazione possibile della somma straordinaria di dolore che esista nel mondo. Non posso concepire nessun'altra spiegazione. Sono convinto che non ce n'è una diversa, e se veramente il mondo è stato costruito col dolore, le mani che lo hanno edificato sono quelle dell'amore, perché l'anima dell'uomo, per cui il mondo fu creato, non poteva altrimenti raggiungere il limite della sua perfezione. Il piacere per un bel corpo, ma il dolore per una bella anima. Ma quando dico che sono convinto di queste cose, io parlo con troppo orgoglio. Di lontano, simile a una perla perfetta, si scorge la città di Dio. La vista ne è così meravigliosa che sembra che un fanciullo possa raggiungerla in un giorno d'estate. Ma per me e per coloro che sono simili a me è differente. Si può sì assimilarsi una cosa in un solo istante, ma poi la si perde nelle lunghe ore che seguono interminabili con piedi di piombo. È troppo difficile rimanere sulle cime su cui l'anima sa di innalzarsi. Noi pensiamo sotto la specie dell'Eterno, ma pure noi procediamo lentamente col tempo e il tempo come lentamente cammina per noi che siamo in prigione. Non occorre che io ne parli ancora, e nemmeno della stanchezza e dello scoraggiamento che si insinuano dentro le celle o nella cella del nostro cuore con una così strana insistenza che bisogna, per così dire, lustrare e adornare la casa affinché essi entrino come ospiti volgari o padroni crudeli dei quali si è, per caso o per elezione, lo schiavo. Benché ora i miei amici non lo credano, è pur vero che per essi che vivono liberi nell'ozio e nelle comodità è più facile imparare lezioni d'umiltà che per me. Per me che comincio la mia giornata mettendomi in ginocchio a lavare il pavimento della mia cella. Perché la vita della prigione, con le sue privazioni e i suoi sacrifici innumerevoli, spinge alla rivolta. E il più terribile non è già che essa spezzi il cuore, i cuori non sono fatti per essere infranti, ma che lo trasformi in una pietra. Tali volte si sente che solo con una fronte di bronzo e delle labbra sprezzanti si può arrivare alla fine della giornata, ma colui che si trova in stato di ribellione non può ricevere il dono della grazia, per usare la frase che la Chiesa ama, con tanta ragione oserei dire, perché nella vita, come nell'arte, lo stato di rivolta preclude le vie dell'anima e non lascia passare i soffi del cielo. Tuttavia, seppur devo impararle in qualche luogo, è qui che mi eserciterò nelle lezioni d'umiltà e devo essere pieno di gioia se i miei piedi sono sulla buona via e il mio volto guarda verso la porta che è chiamata bella, sebbene io debba cadere ancora tante volte nel fango e spesso disorientarmi in mezzo alla bruma. Questa vita nuova, come la chiamo sovente per il mio amore di Dante, non è a rigore una vita nuova, ma semplicemente la continuazione, per via di sviluppi e di evoluzioni, della mia prima vita. Quando ero ad Oxford, l'ultimo anno, una mattina in cui passeggiavamo per gli stretti viali gorgheggianti del Magdalen College, mi ricordo d'aver detto a un amico che io volevo gustare tutti i frutti del giardino del mondo e che stavo per mettere piede nella vita con quel desiderio chiuso nella profondità dell'anima mia. È così, infatti, che io vi entrai, è così che io vissi. Il mio solo errore fu di limitarmi esclusivamente agli alberi di quel che mi parve il lato luminoso del giardino e di fuggire all'altra parte, impaurito come ero delle zone d'ombra e della sua oscurità. La non riuscita nel mondo, la sventura, la povertà, il dolore, la disperazione, la sofferenza, le lacrime stesse e le parole monche che sfuggivano alle labbra in pena, il rimorso che costringe a camminare sui rovi, la coscienza che condanna, il volontario umiliarsi che avvilisce, la miseria che ricopre i suoi capelli di cenere, l'angoscia che si lacera con un cilicio e mescola il fiele nel calice della sua bevanda, di tutte queste cose insieme io ero spaventato. E siccome ero risoluto a non sperimentarne mai nessuna, fui poi costretto a gustarle ad una, a nutrirmene e ad abbeverarmene, a non avere altro nutrimento durante una intera stagione. Neppure per un istante io ho rimorso d'aver vissuto per il piacere. Pienamente mi abbandonai ad esso, come è necessario fare tutto quel che si fa. Non c'è voluttà che io non conoscessi. In una coppa di vino gettai la perla della mia anima. Discesi al suono dei flauti pel sentiero fiorito delle primavere. Mi cibai di miele. Ma non sarebbe stato buon consiglio continuare la medesima vita, perché ciò sarebbe equivalso ad una limitazione. Occorreva procedere oltre. Anche l'altra metà del giardino aveva dei segreti per me. Certo, tutto ciò è detto e preveduto nei miei libri. Una parte del principe felice, un'altra nel giovane re, specialmente nel passo nel quale il vescovo dice al fanciullo inginocchiato: «Colui che ha creato il dolore non è più saggio di te». È una frase che, quando la scrissi, mi parve veramente più di una semplice frase. Una gran parte di verità è dissimulata sotto l'accento fatale che, simile a un filo di porpora, serpeggia attraverso la trama di Dorian Gray. Nel critico considerato come artista, il presagio si rivela in molte maniere. Nell'anima dell'uomo è manifesto in chiare lettere, anche troppo facili a leggersi, e non è esso monito, uno dei ritornelli che ripetuti motivi rendono solo me simile ad uno squarcio musicale e le danno l'unità organica di una ballata. Inoltre è incarnato nel poema in prosa dell'uomo che, col bronzo della statua del piacere effimero, deve foggiare l'immagine del dolore eterno. Non poteva essere diversamente. In ciascun momento della vita si è quel che si sta per essere, oltre a ciò che si è già stati. L'arte è simbolica, perché tutto un simbolo è l'uomo.